Pace a tutti, buongiorno. Per me è sempre un disagio dover parlare. All'inizio è così, nei primi 2 minuti è così, però ringraziamo a Dio. Sono grato a Dio per questo privilegio che ho di poter condividere la parola del Signore con tutti voi, con tutti noi. Ringrazio il pastore Adragna, il pastore Mauro che mi ha dato questa possibilità di avermi dato questo spazio di 2 ore per potervi parlare della parola del Signore. Il tema che mi è stato affidato è decisioni che calmano la tempesta. E dunque già è sicuro che la tempesta c'è, voglio dire, dunque bisogna calmarla questa tempesta. E sicuramente la domanda che a volte ci facciamo, Signore, perché la tempesta? Prima di dire quali sono le decisioni che possono calmare la tempesta? E a questa risposta, meditando sulla parola del Signore, stando nella sua presenza, mi veniva nel mio cuore Deuteronomio 8, dove il Signore dice tante cose, gli abiti non si sono consumati, eccetera, ti ho nutrito con la manna, dice ti ho portato nel deserto per vedere cosa avevi nel cuore e poi alla fine per farti del bene. E credo che il popolo di, così come il popolo di Israele aveva bisogno non solo di uscire dall'Egitto, ma di far sì che l'Egitto uscisse dal suo cuore, così il Signore prese Israele e lo condusse nel deserto per fare questa opera di bonifica affinché tutti i suoi figli potessero in qualche modo preparare quel contenitore, quel cuore pulito, netto, per accogliere la sua presenza. E dunque le tempeste a volte fanno proprio questo lavoro nelle nostre vite, fanno sì che tutte quelle cose che non appartengono al Signore, tutte quelle cose che non sono sue, che non fanno del bene né a noi né alla Chiesa, possano essere rimosse. E il brano della scrittura che così fa parte di questo tema, è in Giona, capitolo 1, versetti 15-16, capitolo 2, versetto 1. Voglio leggerlo con voi. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ecco che, se guardiamo questa storia, sembra un pochettino una storia molto strana, fantastica, no? Però quello che voglio dire, così a primo impatto, è che le tempeste che Dio, diciamo, in qualche modo, provoca, anche se il termine è infelice, comunque prevedono sempre, ricordiamocelo, prevedono sempre il pesce della situazione. C'è sempre un pesce nelle tempeste che Dio provoca nelle nostre vite. Il Signore non ci lascia mai da soli. Anche nelle tempeste più difficili della vita, il Signore procura sempre la via di uscita. E il sottobosco di questa riflessione non è un insegnamento, sono dei pensieri che il Signore mi ha fatto comprendere. Il sottobosco di questa riflessione è l'amore e la grazia di Dio, che comunque rimane lì ferma per ognuno di noi. Nelle tempeste, anche se noi non lo avvertiamo, l'amore e la grazia di Dio è sempre lì. A volte noi identifichiamo la presenza del Signore, quindi della sua grazia e del suo amore, con la nostra percezione che abbiamo del Signore. Ma questo è riduttivo. Ma Dio c'è comunque. La sua grazia e il suo amore non si allontanano mai da noi. E dunque è evidente dalla nostra esperienza, almeno la mia è così, ne ho vissute tante di tempeste difficili, molto difficili, ancora ne sto vivendo e io non voglio a tirarmi addosso, ma ne vivrò ancora. E questo vale per tutti noi, siete convinti, vero? Ne avete vissute tempeste, ne vivrete ancora, ne vivremo ancora. Ma come ci diceva il pastore Pino, sulla barca con noi c'è sempre il Signore Gesù. E in Giovanni 16, 33b è scritto: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E il Signore ci dice così. È così, nel mondo avrete tribolazione, avrete difficoltà, avrete, però problemi, avete tempeste. E sono andato a vedere un po' la definizione di coraggio. Ce n'erano tante. E ne ho letta una che mi ha attirato il mio sguardo, la mia attenzione. E dice: il coraggio è ciò che aiuta l'amore a vincere sulla paura. Il coraggio è ciò che aiuta l'amore a vincere sulla paura. Ecco, come dicevo prima, la strada, il sottobosco è l'amore di Dio. È quello che ci permette di attraversare le tempeste, vivendole, avendo i nostri sentimenti, le nostre emozioni messe veramente sotto stress. A volte siamo anche disperati. È così. Però il Signore ci fa vincere mediante l'amore. E poi in Giovanni 14:27 leggiamo: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ecco che Gesù continuamente con i suoi discepoli cerca di incoraggiarli, di aiutarli, di stimolarli a vedere positivo, di non scoraggiarsi, di non abbattersi. Però una cosa non la fa: non li sottrae alle tempeste della vita. Non li sottrae alle tempeste. Le tempeste della vita rimangono lì, che servono per la crescita della nostra vita, come è stato detto prima. E dunque, ecco, ritornando alla traccia, decisioni che calmano la tempesta. Ho riflettuto su questa domanda e certamente la domanda è, diciamo, puntuale. E pensavo, riflettevo, dico, ma la decisione che calma la tempesta? Dico, ma quello che calma la tempesta? Può essere anche una decisione, ma penso che chi calma la tempesta è una persona. È vero? Chi è che calma la tempesta nella nostra vita? È Gesù Cristo. È Gesù Cristo. Le nostre decisioni possono solo non impedire la sua azione benefica nella nostra vita. Chi calma veramente la tempesta nella nostra vita è Gesù Cristo. E con le nostre decisioni possiamo, ecco, arrenderci a Lui, allargare il nostro cuore a Lui e in qualche modo abbracciare anche la croce in certe situazioni della vita e rimanere fiduciosi che Lui prima o poi interverrà. Signore, meglio prima che poi. Noi diciamo, no, sempre. Però Lui sa più di noi. Noi sappiamo fino a un certo punto. Lui sa tutto. E sa sopra di tutto e governa ogni cosa e le nostre vite. Dunque chi calma la tempesta nella nostra vita è Gesù Cristo. Solo Lui. Tutto quello che c'è intorno alla nostra vita può incoraggiarci, può aiutarci, può stimolarci. Ma noi dobbiamo andare da Gesù. Ricordo quel canto un po' antico, però sempre straordinario. Lo canto sempre con gioia. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è. No, non c'è. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è. No, non c'è. Non c'è chi possa far le cose come quelle che fai tu. Non c'è chi possa far le cose come quelle che fai tu. Non per potenza né per la spada, ma per il Santo Spirito. Non per potenza, non per la spada, ma per il Santo Spirito. Eppure i monti si muoveranno, eppure i monti si muoveranno, eppure i monti si muoveranno per la fede in Gesù. Per la fede in Gesù le montagne della nostra vita si muovono come si sono mosse già nel passato e lo farà ancora il Signore. A noi il compito di arrenderci a Lui giorno dopo giorno, di dire: Signore, ho bisogno di Te, come giustamente diceva il pastore prima. Senza il Signore Gesù noi non possiamo fare niente, ma Io dico qualcosa la possiamo pure fare. Danni. Guai, ci complichiamo la vita ancora di più. Ma credo che andando al Signore i nostri problemi sono appianati, ecco. E questa è una lezione che devo sempre continuamente imparare. Non finisco mai di imparare questo, perché comunque siamo persone, abbiamo il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro vissuto, quello che ancora ci rincorre e che in qualche modo a volte ci morde dietro, i nostri sensi di colpa, le nostre ansie, le nostre paure, e che condizionano il nostro agire, che a volte non è coerente con la parola di Dio. Ricordiamoci sempre che sotto a questa riflessione c'è l'amore e la grazia di Dio, non lo dimentichiamo mai. Riflettendo su questa traccia, decisioni che calmano la tempesta, due aspetti sono saliti nel mio cuore. Il primo è non appoggiarsi sul proprio discernimento, ma sulla volontà di Dio. Stiamo parlando quando ci troviamo nelle tempeste, il primo aspetto. Il secondo aspetto, esercitarsi ad avere un atteggiamento di fede. Dunque, non appoggiarsi sul proprio discernimento e avere un atteggiamento di fede. La fede può crescere. Dio ci dà la fede, ma la fede può crescere. E dunque Giona, come abbiamo visto, si rifiuta di ubbidire a Dio. E che cosa fa? Inizia a ragionare con la propria testa, quello che di solito facciamo tutti noi. Quando ci troviamo nelle tempeste iniziamo a vedere come risolvere il problema. E iniziamo ad utilizzare tutti i nostri ragionamenti, le nostre nozioni, le nostre esperienze, quello che abbiamo vissuto, quello che secondo noi è giusto. Tutte queste cose qua, piano piano ci portano a cosa? Ad allontanarci da quello che è invece il modo di vedere le cose di Dio. E iniziamo a ragionare con il nostro discernimento. Voglio leggere un passaggio della scrittura, in Proverbi 3, 5, 6 c'è scritto: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ecco che proprio questo versetto inizia, questi versetti iniziano con: confida nel Signore. Signore, aiutami a confidare in te. Signore, aiutami a confidare in te, perché a volte non ci riesco. Perché a volte il mio discernimento mi dice di fare altro. A volte il mio discernimento mi fa partire di testa anziché di cuore. E anziché calmare la tempesta, io la complico. Anziché decidere in un modo giusto, in un modo buono, affinché la tempesta possa essere calmata, che cosa si fa? Che la tempesta diventa un uragano. E non solo poi mi ci ritrovo io nella tempesta, e poi inizia, parlo per esempio di me, e poi mia moglie mi fa compagnia, i miei figli pure, la famiglia allargata, e poi divento proprio un uragano, una cosa. E ringraziamo Dio che manda il pesce, il famoso pesce, eh? Ricordiamocelo sempre, il Signore manda sempre il pesce. Non ci lascia da soli ad affogare. E dunque questo discernimento che deve essere messo da parte, il nostro discernimento. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, dice Geremia. Ed è vero che il Signore sta facendo un'opera di bonifica nella nostra vita, però dobbiamo sempre essere allerta e dire: Signore, ma questa cosa che io sto pensando viene da parte tua? O invece questa cosa mi porterà a complicare ancora di più le situazioni, le difficoltà che sto vivendo, le tempeste? Perché, sapete, le vie del Signore non sono le nostre vie. Il modo di ragionare del Signore, il modo di vedere le cose del Signore non è il nostro modo. Noi facciamo 2 più 2 fa 4. Per il Signore 2 più 2 può fare anche 0. Perché se non c'è la presenza del Signore, qualsiasi cosa che si fa non vale niente. E dunque ecco che il discernimento diventa un fattore importante nella tempesta. È difficile fare questo quando ci si trova dentro. Però ecco come dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi, parlando di quello che è avvenuto al popolo di Israele, vedete, queste cose, dice, sono accadute per servire da esempio a voi che vivete la fase finale. E dunque noi dobbiamo prendere insegnamento da quello che è accaduto a coloro che ci hanno preceduti e far sì che quando arriva il momento cruciale della tempesta possiamo rimanere in piedi. Io voglio portarvi due esempi a proposito del discernimento. Ricordate, cioè ricordate, assurdo, Abramo e Sara, cioè abbiamo detto tutto, no? Abramo e Sara, parliamo dell'inizio. Abramo e Sara, dopo aver ascoltato la voce del Signore ed aver obbedito, se ne andò da Ur dei Caldei e non sapeva dove stava andando, ok? E poi dopo, in Genesi 15, dal versetto 1, dice: dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede. Non sarà tuo erede. Ma Abramo stava guardando alla realtà, che non è la realtà di Dio. Ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la discendenza. E c'è scritto nella parola di Dio che Abramo credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Abramo incontrò Dio, ricevette la sua parola, una parola straordinaria, meravigliosa. Ed è bello, ed è indicativo mettere in evidenza il fatto che Dio, quando si rivela ad Abramo per dirgli queste cose, gli premette: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, quasi... ecco, come un monito, attenzione, non ti far prendere dalle tue emozioni, dai tuoi pensieri, dal tuo discernimento. Io sono colui che ti protegge, io sono il tuo scudo, la mia parola è verità. Non ti scoraggiare, non pensare a quello che avviene nella natura delle cose, nella tua esperienza di giorno dopo giorno, ma credi in me, in quello che io ti ho detto, perché la mia parola è verità e si realizzerà. Non appoggiarti sul tuo discernimento. E che cosa successe dopo? Dopo un po', nel capitolo successivo, al capitolo 16, versetti 1 e 2, or Sarai, moglie di Abramo, non voglio dire niente contro le mogli, sia chiaro, le nostre mogli sono un dono prezioso nelle mani del Signore. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatto sterile, ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. È strano che Dio si rivela direttamente ad Abramo, gli fa quella promessa straordinaria, gli dice: non ti preoccupare, io sono il tuo scudo, non ti scoraggiare. E subito dopo, dopo un po' di tempo, che cosa fa? Sara convince Abramo. E Abramo in qualche modo che inizia a fare? Ma forse mia moglie ha ragione, ma quella è sterile. Qualche annetto ce l'ha pure. Ma come si fa? Ma non è possibile che Dio fa una cosa del genere, non è... Signore, ma non è possibile, questa è una tempesta, la tempesta che sto vivendo, ma oltre, Signore, la tua capacità, questa è una tempesta che non la può risolvere nessuno. E a volte c'è gente che dice, fratelli, sorelle, che arrivano al punto di dire: Signore, portami via, voglio uscire da questa tempesta, è oltre quello che io posso immaginare. Ma un teologo del passato ha detto che Dio è il totalmente altro rispetto alle nostre concezioni di Dio. Dio è il totalmente altro, Dio è colui che può fare al di là di quello che pensiamo e immaginiamo. Però intanto Abramo diede retta a Sara ed ebbe un figlio con la serva, Ismaele, vi ricordate? Però ricordiamoci che Dio manda il pesce. Dio è un Dio di grazia e di misericordia. Se fosse stato un uomo a trovarsi in quella condizione, in quella situazione, al posto di Dio, avrebbe detto ad Abramo e Sara: andatevene a casa, non è cosa per voi. Una cosa sola vi ho detto e non l'avete fatta. Eppure Dio continua ad avere fiducia di Abramo e di Sara, i nostri cari Abramo e Sara. Tanto onore e rispetto per questi servi del Signore. E questa è stata una lezione che in qualche modo ha veramente trasformato il cuore di Abramo, sono convinto. Perché quando arrivò il momento cruciale, dove ancora una volta il Signore sta per verificare il cuore di Abramo, Abramo seppe agire correttamente. Questo esempio che vi ho portato adesso è quello meno positivo, diciamo, ecco, per dire negativo, non per dire negativo, ecco. Il secondo esempio per quanto riguarda il discernimento è quello di Isacco, il figlio della promessa. Genesi 22:1-3, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, e gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Se voi vedete, tra la richiesta che Dio fa ad Abramo e la mattina successiva non troviamo scritto niente. Dio chiede questa cosa ad Abramo e poi vediamo subito dopo. Abramo di buon'ora la mattina si alzò. Ma io credo che quel vuoto è stato il momento della tempesta di Abramo. Abramo si è trovato nella tempesta che più tempesta non poteva esserci. E noi non troviamo scritto niente. Ma quella notte fu la notte dell'anima per Abramo. Fu la notte della sofferenza. Ma come, Signore? Ma come? Ma tu mi hai promesso Isacco? Mi hai detto che avrei avuto una generazione, mi hai fatto vedere le stelle del cielo e tu adesso mi dici sacrificami Isacco. Ma come? Il discernimento di Abramo. Avremmo detto la stessa cosa anche noi. Abramo aveva fatto già esperienza di tutto ciò quando Sara gli disse di accoppiarsi, di avere un figlio con la serva. E nel momento cruciale lui seppe scegliere bene. La mattina si alzò e andò. Non si appoggiò sul suo discernimento, perché aveva imparato a sue spese che Dio nella tempesta procura sempre un pesce che ti salva. Ed ecco che Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Mancava qualcosa ad Isacco. Abramo rispose: figlio mio. La risposta è straordinaria, una risposta di fede, di fiducia, di sicurezza. Figlio mio, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due insieme. Figlio mio, Dio stesso procurerà l'agnello per l'olocausto. Dio stesso procurerà la soluzione al tuo problema, alla tua difficoltà. Dio stesso farà arrivare il pesce giusto, al momento giusto, per tirarti fuori dalla tua tempesta. Ed ecco che la decisione, una delle due decisioni che vi ho prospettato questa mattina, ovvero quella di non appoggiarsi sul proprio discernimento, ma di appoggiarsi sulla volontà di Dio, sulle parole che Dio ci ha dato, sulle rassicurazioni: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Sono cose che dobbiamo conservare nel nostro cuore, soprattutto nella distretta e nella tempesta, perché il Signore è proprio lì farà sì che la sua gloria possa essere grande e ancora più grande. Il Signore non ci lascia mai soli. E dunque non appoggiarsi sul proprio discernimento. Abramo aveva imparato a discernere che cosa? La volontà di Dio. In Romani 12:2 c'è scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Ecco che c'è un lavoro che il Signore vuole fare nelle nostre vite, nelle nostre menti, nel nostro cuore, affinché noi spostiamo i termini di non appoggiarci più sul nostro discernimento, ma di appoggiarci sulle verità, sulla volontà, sulle parole, sulla parola che Dio ci ha dato. E dunque poi alla fine insieme possiamo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, ma non posso dire io posso ogni cosa e basta. Abramo poteva dire io posso ogni cosa in chi? In colui che mi fortifica, aveva fatto esperienza della sua potenza e dunque era fortificato giorno dopo giorno dal Signore e dunque poteva dire io posso ogni cosa perché il Signore mi aiuta. E dunque adesso cercherò di andare più veloce, che le 2 ore sono quasi passate, e dunque il secondo punto è esercitarsi ad avere un atteggiamento di fede. Filippesi 4:6 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Straordinario, l'Apostolo Paolo sintetizza in un modo eccezionale. Dice tutto quello che bisogna dire in 2 parole. Non angustiatevi di nulla. E dunque, credo che l'Apostolo Paolo voglia dire in questo versetto fondamentalmente: quando ti trovi nella difficoltà, nella distretta, nella tempesta, quando ci troviamo nella tempesta, non andare a destra e a sinistra. La prima cosa che ti chiedo di fare, vieni da me, non devi andare da nessun'altra parte. Vieni da me, perché io ti conosco bene, più di quanto tu conosci te stesso o te stessa. Vieni da me. Il Signore desidera avere un rapporto diretto con noi. Poi giustamente, come il pastore prima diceva, i servi del Signore ci aiutano, ci indirizzano, ci danno consigli per evitare di fare errori, perché sono ministri di Dio, strumenti che Dio ha provveduto alla sua Chiesa, al suo corpo. Però comunque resta il fatto che Dio ci incoraggia e ci stimola ad avere un rapporto personale sempre più forte e più stretto con Lui. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E quindi in questo esercizio di avvicinarsi al Signore diventa fondamentale svuotare il sacco. Diventa importante svuotare il sacco. C'è chi ha il sacco più piccolo, chi ha il sacco più grande, chi quello medio, chi quello della Invicta, cioè, tutti marcati, firmati, ma tutti noi abbiamo un bel sacco. E lì dentro ci mettiamo di tutto. Tutte quelle cose che incoraggiano e aiutano e stimolano le tempeste, è vero. E mettiamo tutti i risentimenti, tutte le incomprensioni, tutte le chiusure, le mancanze di perdono, mancanza di aver ricevuto il perdono, di non aver così aperto il cuore. E questo sacco si riempie sempre di più. Ma ecco che l'Apostolo Paolo ci incoraggia: andate lì, andate davanti al Signore. Giustamente, come diceva prima il pastore Mauro, il trono della grazia è sempre aperto, 365 giorni all'anno, anche il 15 di agosto, Ferragosto, che chiudono quasi tutti, vero? Ma il trono della grazia è sempre aperto, mai chiuso, sempre disponibile, il Signore non dice mai di no, è sempre lì pronto a ricevere, ad accogliere, ad ascoltare le nostre suppliche e preghiere accompagnate da ringraziamenti. Quindi svuotiamo il sacco, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi, cura di noi, il Signore veramente ha cura di noi, 1 Pietro 5:7. E questo è un esempio straordinario che abbiamo nella parola di Dio, quello di Gesù nel Getsemani. Gesù, il figlio di Dio, anche lui andò davanti al Padre con il cuore in mano, con le lacrime di sangue, con la sofferenza nel cuore, con la ferita dentro di lui che lo faceva star male, andò davanti al Padre e aprì il suo cuore e svuotò tutto se stesso. Se è possibile, Padre, fa che quest'ora passi, ma non la mia, ma la tua sia fatta, disse Gesù. Ecco che lui si appoggiò sul discernimento del Padre e non su quello che stava vivendo, perché nella tempesta perdiamo il controllo. Non siamo più equilibrati, ma siamo squilibrati, perché le difficoltà ci mettono a dura prova. E voglio veramente concludere perché penso che già ho sforato e chiedo perdono per questo, a Dio e agli uomini. Voglio concludere con un salmo straordinario, perché ecco, abbiamo detto prima di tutto pregare, svuotare il sacco, e la terza cosa che l'Apostolo Paolo a Filippesi ci incoraggia a fare è di ringraziare Dio. Ringraziare Dio, ringraziamolo, ringraziamolo, perché Egli fa cose straordinarie per noi, a volte lo dimentichiamo, e quando noi lo ricordiamo nelle nostre suppliche, nelle nostre preghiere davanti al Signore, senza volerlo, noi ci stiamo incoraggiando da soli, stiamo ricordando le grandi opere del Signore, il quale vuole fare ancora di più, e noi ci ricordiamo, mamma mia che ha fatto il Signore, io non avevo i capelli a 18 anni, il Signore me li ha fatti crescere tutti, avevo perso completamente i capelli, Signore grazie. Avevo il menisco rotto, dovevo operarmi, hanno pregato, sono stato guarito, grazie Signore, alleluia. Ci sono state anche tempeste che non sono finite così, ma alleluia comunque, perché il Signore comunque ci ha fatto uscire da quelle tempeste che in qualche modo valutiamo negative, ma siamo qui con un bagaglio, una formazione che ci permette di aiutare coloro che sono nelle stesse medesime difficoltà, perché siamo persone amate, per amare. Dunque voglio concludere con questo salmo, salmo 103. Vogliamo alzarci in piedi? Vi chiedo di alzarvi in piedi, grazie. Salmo 103. Salmo 103. Mentre lo leggiamo, ecco, apriamo il cuore al Signore, il quale vuole farci del bene ed è qui in mezzo a noi. Salmo 103, un salmo di Davide che dice: benedici anima mia il Signore e tutto quello che c'è in me, benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi beni, nessuno. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, dalla tempesta. Ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Alleluia, ti fa volare sopra le tempeste. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serve alla sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati. Un criterio che l'uomo usa, ma Dio non usa. E non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, ci conosce molto bene, egli si ricorda che siamo polvere, i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi, se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più. E non si riconosce più il luogo dov'era, ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, obbedienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete ministri e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Vogliamo dirlo insieme? Anima mia, benedici il Signore. Amen. Il Signore ci benedica. Amen.